tutto
A come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. 10:38 minuti di questo mercoledì 16 ottobre, mercoledì e quindi A come Atlante dedicata come sempre il mercoledì all'Asia. Buongiorno, do subito il benvenuto al nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno anche a te, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, ciao Diana e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, siamo freschi di questa ennesima dimostrazione di forza di Pechino intorno all'isola di Taiwan, dove si è da poco insediato un nuovo presidente che ha fatto molte dichiarazioni anche piuttosto bellicose, diciamo di taglio separatista, come si dice a Pechino. Se ne è parlato molto anche grazie a questa mappa a cuore che i giornali italiani, non so se anche quelli internazionali, hanno pubblicato per spiegare queste manovre statali intorno all'isola di Taiwan. Ne hai parlato anche tu tanto su queste frequenze nei giornali radio. Non ci sono aggiornamenti, elementi da aggiungere su questo, possiamo passare oltre. Ho sentito che tu parlavi di tutto questo un po' come di un atto dovuto.
Sì, beh, sì, hai ragione, non c'è molto da aggiungere, nel senso che è uno show di forza di Pechino che fa parte di questo gioco delle parti in cui diciamo, in discussione è dove pende lo status quo sull'isola di Taiwan, non c'è una guerra in vista, non siamo neanche di fronte a una delle più gravi crisi per Taiwan. Però c'è uno status quo che più o meno dicono tutti che va bene così, però lo status quo pende da una parte o dall'altra, quindi con i democratici progressisti a Taiwan, al potere a Taiwan, c'è sempre un po' questa spinta verso una indipendenza graduale e allora Pechino reagisce cercando di far vedere che questo non sarà mai possibile perché in caso Pechino è disposta anche a invadere l'isola. Ma siamo alle solite, ecco.
Va bene, ok, e quindi ci teniamo questa, diciamo, questa situazione di bassa intensità e aspettando un po', come dire, le prossime puntate, una lunga storia. Intanto in corso a Parigi il Salone dell'Auto, no? Leggevo poco fa sui siti, sai, quei siti un po' a cavallo tra l'informazione e il marketing, che Pechino porta al Salone BID, la SIL 06, China Forting, la berlina Shanghai S7 e poi tutta una serie di altri marchi che in effetti qua sono ancora piuttosto sconosciuti, e mi faceva impressione anche guardare le immagini del Salone di Parigi, sullo sfondo delle dichiarazioni della decisione della Commissione europea qualche giorno fa di insomma imporre questi maxi dazi contro l'auto elettrica cinese, tra l'altro decisione presa a maggioranza e con una forte spaccatura tra i paesi europei.
Sì, beh, certo, il 4 ottobre, no, è successo che la Commissione europea ha imposto questi dazi e come dici tu, non c'era l'unanimità e neppure la maggioranza qualificata, quindi la Commissione ha fatto valere, come dire, le proprie prerogative imponendo i dazi. Allora, il problema qual è? È che nell'Unione il settore dell'automotive dà lavoro a circa 10 milioni di persone. Però i produttori europei sono rimasti indietro rispetto a quelli cinesi per quanto riguarda i veicoli elettrici. E in più l'Europa, ve lo ricordate, ascoltatori, ha stabilito che dal 2035 non si potranno più vendere nuove auto che non siano emissioni zero. E quindi la Cina, che è più avanti, rischia di inondare l'Europa con le sue auto elettriche, che sono prodotte in virtù del suo capitalismo di Stato, ma su questo poi semmai torniamo. Però fatto sta che in soldoni l'Unione calcola che a fine decennio circa un quarto delle auto circolanti in Europa potrebbero essere cinesi, e cerca di
Entro quando, scusa?
scongiurare. Entro fine decennio, entro la fine degli anni 20, un quarto delle auto elettriche, secondo calcoli stime dell'Unione, potrebbero essere cinesi, e non si vuole questa cosa qua in Europa,
Non si vuole,
chiaramente.
ma invece la Cina che cosa vuole? Leggevo che questi dazi poi sono differenziati a seconda delle case automobilistiche, quindi vanno insomma dal 20 al 35%, cioè sono dei dazi grossissimi, no? Che impatto avrebbero? Che impatto possono avere sull'industria cinese dell'auto?
Allora, un impatto
Cioè è
sicuramente
tutto un
differente.
problema, diciamo che ce la stiamo cantando e suonando di qua da noi in Europa, ma per la Cina è indifferente oppure no? Non mi pare perché in realtà la Cina sta tentando di scongiurare a suo modo questa decisione che non è ancora definitiva.
Allora, la Cina sicuramente risponderà con delle sanzioni su tutta una serie di altri beni di consumo. Per esempio, si parla dalla carne di maiale insomma, ai latticini. E poi la Francia nel mirino, perché la Francia è stata capofila di questa battaglia, mentre la Germania non voleva, no? Per imporre i dazi, e quindi si dice che potrebbe colpire il cognac. Non che le auto, ovviamente, qui è di lì che si colpisce la Germania, che è un grande mercato in Cina. Ma veniamo ai cinesi. Allora, bisogna considerare questo: i produttori cinesi in questo momento, allora ce ne sono di grandi, come la BYD, per esempio, che sta a Shenzhen, e ci sono quelli piccoli. Allora, probabilmente questi dazi europei porteranno a una razionalizzazione dell'intero comparto dei veicoli elettrici, e cioè fondamentalmente che i più grandi si mangeranno i più piccoli. I più grandi, appunto, come ho detto, come la BYD, che possono assorbire i dazi senza scaricarli sul consumatore, no? Quindi si mangiano gli altri più piccoli e sostanzialmente reggono l'impatto dei dazi europei. Questa è una previsione che si può fare. Tanto più che la stessa BYD adesso sta costruendo un impianto di produzione, una fabbrica in Ungheria, cioè quindi nell'Unione Europea, che dovrebbe produrre almeno 200.000 auto a partire dall'anno prossimo, dal 2025, e entro il 2026 si dice che dovrebbe inaugurare un altro in Turchia, e quindi finirebbe per risultare come un produttore europeo, punto e fine.
Ma quindi in questo modo bypassando anche un po' o superando in un qualche modo le accuse che l'Unione Europea fa all'industria automobilistica cinese, cioè quella di essere sotto sotto e neanche troppo sotto sotto, sussidiata a livello statale, posto, non so, la concessione dei suoli, la quantità di materie prime anche a cui l'industria cinese dell'auto elettrica ha a disposizione, perché insomma è in Cina che sono le terre rare, ecco, comunque una buona quantità.
Sì, è quello che dici tu, cioè sostanzialmente l'Europa accusa la Cina
Sì, però
di
se le
sussidiare.
fabbriche poi vengono impiantate in Europa, diciamo una parte di questo problema viene superato, se non altro quello della gestione della forza del lavoro, della gestione degli impianti nel senso industriali, intendo.
Beh, insomma, vedremo un po'. In Europa ovviamente dovrà sottostare, soggiacere alle leggi europee la produzione cinese. Però, allora, io vorrei che, perché io la BYD, ok, l'ho visitata nel 2018, quando ancora non era molto conosciuta, e vorrei provare a, non dico a spiegare, però a far capire cosa sono, in cosa consistono questi sussidi cinesi. Cioè, al di là di quello che dicevi te, per esempio, i governi locali fanno ponti d'oro ai produttori perché creano lavoro e quindi gli offrono i terreni per fare gli stabilimenti praticamente gratis. Cioè, C'è proprio una direzione dall'alto per cui sostanzialmente Shenzhen ha regalato la BYD. Shenzhen è una città da 11 milioni di abitanti, ok? Ed è il nuovo polo tecnologico della Cina. Allora, sostanzialmente la città è stata regalata alla BYD. È tutto il parco del trasporto pubblico, gli autobus, 12.000 autobus. I taxi, 17.000 taxi, sono stati regalati chiave in mano, parlando di auto, alla BYD, la quale ha potuto usare Shenzhen non solo per avviare quelle economie di scala che ti permettono di produrre a costi più bassi, ma proprio anche come dire, come laboratorio di sperimentazione. Ok? E allora io nel 2018 le BYD le vedevo solo a Shenzhen, nel sud della Cina. Bene, negli anni successivi le ho viste gradualmente dappertutto in Cina, quindi c'è anche un mercato interno e queste enormità, queste economie di scale permettono ai cinesi di tenere i prezzi bassi e quindi di essere altamente competitivi su tutti, sui mercati internazionali. Proprio la ricetta cinese dall'inizio del boom cinese negli anni Ottanta.
Cioè, ci stai dicendo che i cinesi, oltre a venderle a noi, le comprano le auto elettriche?
Assolutamente sì, anche Pechino, dove fino a qualche anno fa, per esempio, i taxi erano tutti o della Volkswagen, amatissime le auto tedesche, proprio quasi uno status symbol, ed è lì per quello che la Germania non vuole fare i dazi alla Cina. Comunque, o erano Volkswagen o erano Hyundai, mi ricordo, adesso gradualmente stanno diventando tutte BYD.
Così sull'export cinese, tra un po' veniamo all'import. Una piccola pausa coi Kawa, non so se apprezzerai, Gabriele.
Sicuramente.
Musica in levare dallo Yunnan. E così dicevamo, Gabriele, lasciamo il settore dell'export, visto dal punto di vista cinese, veniamo a quello dell'importazione, anzi della poca importazione. Ci eravamo promessi in chiusura di puntata la scorsa settimana, anche in virtù della tua nuova collocazione spaziale nel globo che è il Chianti, un piccolo approfondimento sulla drammatica, mi dicevi, crisi del settore del vino in Cina.
Ah beh, sì, ah beh, è tempo di vendemmia, quindi mi sembra giusto parlare di questa cosa. E dunque, sì, allora, sostanzialmente, diciamo che la produzione mondiale di vino è diminuita nel 2023 del 10% a causa soprattutto dei fenomeni atmosferici, quindi del riscaldamento globale. E però anche il consumo a livello globale si sta riducendo. Per dare un numero che magari dirà poco agli ascoltatori, però 221 milioni di ettolitri a livello globale e un calo nel 2023 di quasi il 3% rispetto all'anno prima. Quindi c'è questa tendenza al calo del consumo di vino. Allora, cosa è successo? Che negli anni scorsi, nel decennio scorso, sostanzialmente, come per molti prodotti d'esportazione, si faceva molto affidamento sul mercato cinese. Si dice, ah, i cinesi ci salveranno perché diventeranno all'improvviso consumatori di vino. Beh, per un po' è stato così, cioè sembrava che di fronte al calo dei mercati tradizionali la Cina fosse il nuovo orizzonte. In realtà, in realtà invece anche lì è in calo, quindi tradisce un po' le aspettative di tutti quelli che speravano nella Cina per
Ma
il
per le
vino.
stesse ragioni, allora, diciamo, nei vecchi mercati il consumo di alcol è in calo perché fa male, perché cioè per una questione di salute pubblica o perché si è cambiato tipo di alcolici in Cina?
In Cina stanno cercando di capire i produttori e gli esportatori, perché nonché tantissime persone che io conosco in Cina che lavorano, stranieri, dico, che lavorano proprio come agenti, come importatori di vino. Allora, in sintesi, da tutti gli studi che ci sono finora, ci sono tre ragioni fondamentali, ok? La prima ragione è culturale. Allora, è vero che cresce, il consumo di vino è legato alla crescita di un ceto medio cosmopolita che si avventura così in nuovi tipi di consumo, ok? Non è un consumo tradizionale cinese il vino, hanno i loro di alcolici, prima di
Cioè, è da
tutto
premettere che i cinesi bevono alcol, cioè sono dei consumatori di alcol.
Ma assolutamente, ma io solo in Cina e nei paesi anglosassoni ho visto gente riversa per terra dopo una sbronza o portata fuori a braccio proprio letteralmente da qualche locale perché non si reggeva più in piedi. Ho visto delle cose che adesso non sto a raccontare,
Ma no,
però
è
insomma
anche
abbastanza
mattina, sì, esatto.
significativa. Esatto. Però hanno i loro alcolici, ok? Al di là della birra, che ha una lunga tradizione ormai, che viene dalla Germania, ai tempi del colonialismo e così via. Però, per esempio, tutti qua conoscono più o meno la Baijiu, la grappa cinese che si beve al ristorante cinese, ok? Allora, il problema, c'è un problema culturale di fondo. Cresce, è vero, il benessere. Ma più che avventurarsi nel vino, i cinesi magari bevono la loro baijiu di migliore qualità. Ok?
Sì, quindi è stata una mod, cioè a un certo punto ci sono stati degli anni in cui il mercato ed effettivamente c'erano tante persone, tu facevi riferimento a persone conoscenti, amici che lavorano nell'import-export di vino con la Cina, perché c'è stato un momento che era effettivamente un settore in grande espansione, invece forse era una moda, i cinesi sono tornati indietro oppure c'è diciamo un intervento più dall'alto?
Esatto, l'intervento dell'altro è stato importante, cioè il consumo di vino è sociale, era quasi ostentazione, per far vedere che si aveva un gusto internazionale. Quando è arrivato Xi Jinping, quindi 2012-2013, ha messo un tappo a questo tipo di consumi. Basta ostentazioni, no? La campagna anticorruzione, basta ostentazione. E non solo, c'è stata anche un'onda, l'onda nazionalista, ok? Cioè l'idea che sia meglio consumare cinese. Allora chi ha capacità di spesa tende a questo punto, semmai, a concentrarsi sui consumi locali e quindi la grappa cinese piuttosto che altri liquori. Huangzhou, Baijiu, eccetera, eccetera, tutti i vari jiu che vuol dire alcol in
E invece
cinese.
vino cinese prodotto in Cina non esiste, esiste?
Esiste,
Ah, esiste.
anzi, la Cina, quando era decisa a, diciamo, incrementare questo mercato del vino, si era ripromessa di diventare il maggior produttore mondiale nel giro di pochi anni. Tant'è che è stato destinato un'intera provincia, il Ningxia, alla produzione di vino e quindi sono sorti tantissime aziende vitivinicole in Cina che producono vino locale, che a fronte della riduzione del consumo di vino però ancora reggono più dei nostri. Pensa che il problema dei
E come
nostri.
sono? Vogliamo sapere come sono a questo punto.
Ah beh, guarda, il vino cinese ha vinto, alcuni vini cinesi hanno vinto anche dei premi, però chiaramente i risultati non sono ancora ai nostri livelli. Vedremo se ci arriveranno, però mi riprometto, in un eventuale prossimo viaggio in Cina proprio di andare a visitare quell'area lì.
E va bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine, Gabriele. Ti ringrazio e ti lascio alle tue vendemmie. È finita
La
adesso la
vendemmia è
vendemmia,
finita.
piove.
Adesso si comincia con le olive. Tra un po' si comincia con le
Va bene, buona giornata e grazie.
olive. Buona giornata a te e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao.
Grazie allora, grazie a Gabriele Battaglia, grazie a tutti voi all'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana, come sempre il mercoledì a Come Atlante sull'Asia. Sello, sello, lino, sello, li, sello, li, sello, sello, lino, sello, li, sello, li, sello, sello, lino, sello, li, sello, li, sello.